con Sania Lucic.
È arrivata la sera anche di questo mercoledì, siamo proprio in bel mezzo della settimana, né di qua né di là, no, in realtà siamo più in là, verso il weekend, quindi 30 novembre, l'ultimo giorno di questo mese di novembre, un mese che non ho mai particolarmente amato, e ho anche ragioni personali di non amarlo, visto che in questo mese ho perso due persone molto care e anche il mio cane, quindi nel corso degli anni novembre non si è proprio rivelato un mese molto felice e molto fortunato. Ci saranno gli altri mesi, per esempio arriva il dicembre, che è sempre nel segno di Natale. Ho l'impressione che quest'anno, non so per quale motivo, si vive un po' sottotono, poi magari ognuno di noi ha un proprio motivo, magari non tutti lo vivono così, però comunque da domani appunto inizia il mese che ci porta tra 25 giorni i festeggiamenti per il Natale. Nell'arco di questa puntata parleremo come al solito delle cose che succedono nel mondo, di una donna che ha un virus che le fa credere di vivere negli anni 70. Interessante questo virus, magari così uno se lo prende e pensa di vivere negli anni che gli sono piaciuti, anni 80, magari 90, chi lo sa. Poi parleremo di un nuovo ritrovamento di una bottiglia, sapete quelle bottiglie che contenevano i messaggi, questo ha un messaggio di 135 anni fa, quindi tantissimo. Parleremo di COP15, che è appunto una importante unione dei capi dei stati di cui nessuno parla, perché tutti hanno parlato del COP27, ma del COP appunto 15 che parla ed è importante per il pianeta e la biodiversità, davvero non parla nessuno. 342 810 411 è il numero per i vostri WhatsApp. Io sono Sania Lucic, sono con voi fino alle ore 22:30. Let the search go. non ero ancora nata quando è uscito questo pezzo di Steve Miller Band, Going to the Country, dall'album Number 5, così si intitola l'album, era il 1970. I ristoranti e i bar europei, quindi anche qua da noi, dovranno dire addio alle bustine di zucchero e dolcificante o contenenti salse e condimenti di altro tipo. Dagli hotel spariranno invece i flaconi da 50 ml di shampoo e bagno schiuma. Lo prevede il regolamento sul packaging proposto dalla Commissione europea con l'obiettivo di ridurre i rifiuti in plastica e altri materiali inquinanti. La norma, che è da oggi al vaglio dei governi nazionali e del Parlamento europeo, ha già scatenato l'ira del settore del packaging italiano. Per affrontare il problema degli imballaggi chiaramente inutili, saranno vietate alcune forme di imballaggio, ad esempio quelli monouso per cibi e bevande consumati all'interno di ristoranti e caffè, quelli monouso per frutta e verdura, flaconi in miniatura per shampoo e altri prodotti negli hotel. Questo si legge nella nota di presentazione del provvedimento della Commissione europea. Andando a leggere il regolamento si scopre che la lista di contenitori monouso potenzialmente colpiti dai divieti UE è molto più lunga, anche se verranno concesse alcune deroghe. Nel mirino del testo sono finiti anche gli imballaggi monouso per frutta e verdura fresca di peso inferiore a 1,5 kg, a meno che non vi sia una comprovata necessità di evitare perdita di acqua o perdita di turgore, rischi microbiologici o shock fisici. Se approvata, la norma metterà al bando anche gli imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e consumati all'interno dei locali. Quindi quelli che comprendono tutte le aree di ristorazione all'interno e all'esterno di un luogo di lavoro, con tavoli e sgabelli, aree in piedi, aree di ristorazione offerte agli utenti finali, congiuntamente da più operatori economici o terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande. Tuttavia, si legge ancora nel testo della Comunità Europea, gli Stati membri potranno esentare da quest'ultima categoria di packaging vietato gli operatori che rispettano la definizione di micro impresa, quindi ci impone la Comunità Europea certe cose e c'è, mi pare di capire, poco da fare.
Sogna l'anima in pena abissarsi in fondo agli occhi della sirena, verdi come l'assenzio che la notte brilla sul mare nei porti. Cantava quel marinaio che dalla mia terra non volle salpare. Viaggio d'andata senza ritorno, bella Livorno, fermo qui dentro a un bordello come a Parigi. Soldati cristi vanno al Calvario col fucile in mano, qualcuno dal paradiso volle passare senza ammazzare. D'andata vita senza ritorno. Bella Livorno, mi fermo qui verso l'inferno o il paradiso, come al bordello.
Giorni dalla fine del COP27 comincia il conto alla rovescia per la 15ª conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica, in cui capi di Stato e di Governo faranno il punto sullo stato di salute dei nostri ecosistemi. Ricchi di biodiversità, infatti, sono proprio gli ecosistemi a sostenere la vita sulla Terra, fornendo aria, acqua e altri elementi essenziali. Dalle foreste ai terreni agricoli, agli oceani, gli ecosistemi del pianeta sono la base di tutte le nostre risorse. Eppure la biodiversità stessa viene degradata a ritmi catastrofici giorno dopo giorno. Secondo l'IPBES, che poi non vado a leggervi come l'intero nome, insomma, il 75% della superficie terrestre e il 66% dei suoi oceani sono stati alterati dall'attività umana e molte realtà ecosistemiche essenziali si stanno erodendo. Il tasso di cambiamento globale della natura negli ultimi 50 anni non ha precedenti nella storia umana e la perdita della natura ha conseguenze di vasta portata. Gli ecosistemi danneggiati aggravano il cambiamento climatico rilasciando carbonio invece di immagazzinarlo, mentre lo sviluppo dilagante sta mettendo gli animali e gli esseri umani a stretto contatto, aumentando il rischio di diffusione di malattie come il Covid-19. Secondo l'UNEP circa il 60% delle infezioni umane ha origini animali. Per affrontare questi problemi, insomma, i leader di tutto il mondo si riuniranno a Montreal per la conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità, però non so quanto saranno pronti veramente a concordare nuovi obiettivi per la natura, e nessuno, come probabilmente avete notato, parla di COP15 e si tratta della conferenza delle parti della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e dei suoi due protocolli sussidiari, più nota come appunto COP15. E a Montreal dovrà essere adottato il quadro globale per la biodiversità post 2020, cioè una serie di impegni con cui i paesi dovranno rispettare individualmente e collettivamente per mettere l'umanità sulla strada per raggiungere l'obiettivo di vivere in armonia con la natura entro in 2050. Insomma, come se noi non fossimo parte della natura, no? Quando si dice vivere in armonia con la natura, a me mi fa un po' specie, perché siamo noi la natura, siamo parte della natura. Comunque, la bozza di accordo su cui si concentrerà il dibattito parla di 4 obiettivi da raggiungere entro il 2050 e che si concentrano su conservazione, uso sostenibile delle risorse, condivisione equa dei benefici derivanti dalla natura e capacità tecniche e finanziarie. A questi punti si aggiungono 22 target da centrare entro il 2030 e che si basano su obiettivi più mirati come l'espansione delle aree protette e la riduzione dell'inquinamento. Quindi, appunto, questo succederà tra poco. Vi ho detto anche la data, mi pare, vado a recuperarla, da 7 al 19 dicembre, quindi vedremo appunto quanto poi si occuperanno tutti di questo importantissimo tema. quanto era bella e brava Blondie, era il 1977, album che, dal quale arriva Denise, si intitolava Plastic Letters, e quindi magari sarebbe stato proibito visto che contiene la parola plastic. No, beh, scherzi a parte, vi volevo raccontare di questa donna che ora è convinta di vivere negli anni 70, anche perché lei ha subito una lesione cerebrale che l'ha riportata indietro nel tempo. E appena è successo, lei non si è nemmeno riconosciuta allo specchio ed era assolutamente stupita dell'incredibile inflazione improvvisa per lei. Era convinta di essere ancora una ragazzina e di essere negli anni 70, e in verità quando è successo tutto aveva 51 anni ed era il 2012, ha affermato riferendosi alla sua immagine nello specchio. Sono rimasta davvero scioccata nel vedere una signora di mezza età che mi guardava e non la giovane che mi aspettavo. Per molto tempo non ho permesso a mio marito di comprare il giornale perché ero inorridita dai prezzi gonfiati. Non riuscivo a capire il salto temporale tra l'epoca in cui pensavo di vivere e la realtà del ventunesimo secolo. Il mio tormentone è diventato quanto costa. Nel 2012 la sua famiglia si è accorta che parlava con difficoltà e non guardava nessuno negli occhi. Così il marito Ray l'ha portata in ospedale, dove hanno diagnosticato ad Allison l'encefalite, un virus che causa l'infiammazione del cervello. Grazie ai farmaci ha eliminato il virus, ma le sono rimaste delle cicatrici sul lobo frontale che le hanno causato la lesione che le ha portato ad un grosso disagio. Mi sono sentita intontita e stordita per settimane, racconta. Quando sono tornata a casa dopo aver trascorso 3 settimane al Manchester Royal Hospital, la cosa più spaventosa era che la mia lesione cerebrale aveva causato un'estrema perdita di memoria a breve e lungo termine. Credevo davvero che fossimo ancora negli anni 70. Questo snervante periodo di confusione è durato diverse settimane. Gradualmente la mia memoria a breve termine è migliorata e con il continuo sostegno della mia famiglia sono lentamente venuta a patti con la vera me di mezza età, sposata e con figli. Ho dovuto effettivamente reimparare chi ero. Non avevo idea di dove mi trovassi, nemmeno a casa mia. Per molto tempo non ho riconosciuto nessun luogo. Ero bloccata negli anni 70 e avevo la vaga idea che non fosse giusto. Essendo un insegnante di psicologia, ho potuto trattare me stessa come se fossi un caso di studio, e questo mi ha incoraggiato a migliorare. La donna quindi sta gradualmente continuando un percorso di recupero, ma non può tornare al lavoro. Non riuscire a tornare al lavoro è stata una delusione, perché si perde tutta la propria indipendenza. Ero distrutta, ma alla fine mi sono rassegnata ai miei nuovi limiti e mi sono ritirata dall'insegnamento. Il problema principale che devo affrontare ancora oggi è non sapere dove mi trovo. È come se non fossi più la stessa persona di prima. Ancora oggi la vita può essere molto difficile quando le persone non capiscono perché soffro di problemi di memoria, e a volte penso a quella ragazza adolescente allo specchio, desiderando di essere davvero di nuovo lei. Deve essere veramente difficilissimo quando succede una cosa del genere, e quando voi e noi crediamo di essere appunto ancora magari negli anni 70, 80, quando eravamo adolescenti o bambini, e invece poi davvero ti guardi allo specchio e ti trovi un po', diciamo, invecchiato.
Ci sono cose che succedono un giorno all'improvviso, che sembra quasi fosse tutto scritto, già deciso, e tutto ciò che hai dato per scontato sembra svanire in un istante, cancellato. Tutte le cose che per scelta hai trascurato, ogni parola che non hai ascoltato, quello che avevi chiuso in uno scantinato adesso torna a dirti quanto sei sbagliato. E chiedo scusa se non ho vissuto come gli altri mi dicevano, se tutto quello che ho desiderato era più grande di me. E ora che sono qui mi manca il fiato, vorrei davvero essere semplice, ma so che è stupido considerato che non fa parte di me. Ma che succedono così improvvisamente, che tutto quello che ora ti circonda cambia in un istante, e tutto ciò a cui non è più pensato, quello che hai fatto agli altri e che hai dimenticato, ogni momento, ogni occasione che hai sprecato, ogni consiglio che non hai ascoltato, tutte le cose che hai bruciato e disprezzato, sembrano dirti guarda quanto sei sbagliato. Chiedo scusa se non ho vissuto come gli altri mi dicevano, se tutto quello che ho desiderato era più grande di me.
Che meraviglia!
Godfathers con Birth, School, Work, Dead, cioè la nascita, poi la scuola, poi il lavoro, poi la morte. Sarebbe veramente senza senso e sarebbe terribile se fosse così. Avete mai pensato se esiste qualche cosa dopo questa nostra vita? Penso di sì, perché tutti noi abbiamo pensato appunto a questo tema e sono stati fatti molti anche documentari, molte testimonianze. Ci sono quattro persone molto conosciute che raccontano le loro esperienze di alcuni li chiamano pre-morte, alcuni li chiamano near death, cioè vicino alla morte, ma nessuno li chiama le esperienze di morte, perché se lo chiamassero così allora la persona probabilmente non sarebbe tornata indietro. Però diciamo che una di queste è Elizabeth Taylor, che ha raccontato che la sua anima avrebbe abbandonato il corpo e di aver visto i medici che tentavano di rianimarla prima di dirigersi verso un tunnel e vedere il suo terzo marito Mike Todd morto in un incidente aereo nel 1958. E ha dichiarato che durante un'intervista con la CNN che era felice di rivedere Todd, voleva restare con lui, stava benissimo lì dove era, ma lui le ha detto: devi lottare per tornare indietro, hai ancora molte cose da fare, devi lottare. Questo è successo durante un intervento chirurgico alla schiena. Poi la stessa cosa racconta Jane Seymour, l'attrice britannica che ha fatto parte del film James Bond, e lei dice che all'età di 36 anni anche lei ha vissuto un'esperienza ai confini della morte. Dice: sono morta e resuscitata, ho visto una luce bianca, poi guardando in basso ho visto me stessa nel letto e un'infermiera che stava freneticamente tentando di salvarmi e mi faceva delle iniezioni mentre io osservavo tranquillamente l'intera scena. Dopo questa esperienza la sua intera visione della vita è cambiata e ha realizzato che le cose materiali non sono poi così importanti nella vita. La stessa cosa la racconta Sharon Stone, che dice durante un intervento appunto, o meglio quando ha avuto l'emorragia cerebrale nel 2001, lei racconta che ha visto tutto riempirsi di una luce bianca mentre era incosciente dentro un macchinario per la risonanza magnetica. Ho iniziato a vedere, a incontrare alcuni dei miei carissimi amici, persone che mi erano veramente molto molto care. È stato un vero viaggio che mi ha condotto in luoghi sia dentro che fuori dal mondo, ma è stato così veloce, all'improvviso ero tornata, ero nel mio corpo. La stessa cosa poi racconta anche Carl Jung, insomma, e un altro comico americano, Tracy Morgan, dopo un grave incidente automobilistico che ha assolutamente cambiato tutta la sua vita dopo, e ha detto: non si può essere gli stessi dopo aver attraversato qualcosa del genere. Non si muore per alcune settimane per poi tornare ad essere normali, credetemi, qualcosa andrà perso mentre si guadagnerà qualcos'altro. Bisogna solo continuare a vivere la propria vita. Lui era in coma per alcune settimane, per questo motivo dice appunto non si può essere gli stessi dopo varie settimane. E comunque lui è sopravvissuto e ha detto che adesso abbraccia e dice I love you 200 volte al giorno agli sconosciuti. 342 810 4 111 è il nostro numero per i vostri WhatsApp.
Quando viene la sera, il mercoledì con Sania Lucic. Say what you need to say.
si intitola 6 di John Mayer, è pubblicato nel 2007 come quinto estratto del terzo album in studio Continuum, però conosciamo questo brano grazie a un film che si intitola The Bucket List, o meglio Non è mai troppo tardi. Questo è un film che vede protagonisti Jack Nicholson e Morgan Freeman. Di che cosa parla? Cos'è questa bucket list? Insomma, sono queste cose che noi desideriamo fare durante la nostra vita, ma rimandiamo sempre perché pensiamo sempre di avere tantissimo tempo, e loro due si sono ammalati, si trovano in ospedale e pianificano come passare appunto il resto della loro vita, che poi non è tantissimo tempo, però si sono divertiti da pazzi, è un grande insegnamento. Insomma, questo film, se non l'avete ancora visto, andate a vederlo, perché comunque ha il suo perché. Parlando appunto del fine vita, c'è una occupazione di cui non sapevo l'esistenza. Sapevo che esistono i wedding planner, cioè quelli che ti organizzano il matrimonio, ma che esista una persona che ti organizza il funerale, cioè funeral planner, questo non lo sapevo. Insomma, sapevo che ci sono chiaramente le agenzie funebri che fanno una serie di cose, ma che c'è una persona che si occupa del tuo desiderio, di come vorresti tu che sia un giorno, diciamo, il tuo ultimo viaggio, insomma quel funerale, se vuoi certi abiti, se vuoi certe persone e certe persone invece no, se vuoi che tipo di fiori vorresti, che tipo di colonna sonora vorresti. Ecco, di tutto questo si occupa una ragazza che si chiama Lisa Martinetti, che ha 40 anni e si fa chiamare la ragazza dei cimiteri. Lei comunque è cresciuta, diciamo, un po' nell'ambiente, anche perché suo padre lavorava per onoranze funebri, era un dipendente, ma non ha mai aperto, diciamo, una propria agenzia, e lei da piccola aveva in qualche modo questo contatto con i funerali e con la morte. Sfogliava, quando aveva 6 anni, tipo il giornale locale, vedeva chi era morto, insomma leggeva i necrologi. E lei dice nelle varie interviste in questi giorni per la stampa, la nostra stampa, insomma: pianifico funerali come scrittura del vissuto, proteggendo le volontà, curando il dolore. Il mio lavoro consiste nel prendermi cura di chi sta per dipartire verso il grande viaggio, e in questo modo occupandomi anche e soprattutto da chi rimane. In realtà, quando parlo di morte, sto raccontando la vita. Più entriamo in contatto con le sfumature del signore, della signora, o meglio della signora, perché io, dice lei, la chiamo così, e si riferisce alla morte, e tutto ciò che avviene dopo, più ci rendiamo conto di quanto sia impreparata la maggior parte delle persone, perché la nostra società non ci ha armato degli strumenti per parlare di quella che viene definita appunto un grande tabù, quindi sapere cosa fare o dire quando si verifica una perdita. Eppure in altri momenti si parla molto e volentieri di vita e poco di morte. Sono facce della stessa medaglia. C'è grande intimità nella morte, al tempo stesso riguarda così tanto tutti noi che parlarne è il primo grande passo fondamentale. Spesso al passaggio del carro funebre cerco sempre di invitare a salutarci chi alla nostra vita preferisce fare gesti scaramantici. Quindi è una ragazza che ha un seguito sui social, insomma, e lei appunto racconta che ci sono anche le persone che le hanno chiesto delle parecchie cose bizzarre. Per esempio, dice, la pianificazione funebre spesso libera la nostra grande fantasia e il desiderio di come vorremmo essere ricordati. Chi vorrebbe suonasse il proprio cantante preferito? Chi desidera tante mongolfiere appese al soffitto? Chi ha una blacklist? Però per ora devo ammettere che la più bizzarra è la mia, ma non posso svelarla perché non vorrei mai mi copiasse qualcuno. E quindi comunque lei ha già pianificato appunto tutto per sé. L'unico dettaglio che ci ha svelato era che tutti dovrebbero essere vestiti di nero, ma avere un accessorio molto molto colorato. E dunque adesso, magari non lo sapevate neanche voi, che esiste questa occupazione, questa professione che si chiama funeral planner. È così. Alanis Morissette, era il 1998, l'album si intitola Post Former Infatuation Junkie e ha avuto varie candidature per Grammy Award dalla miglior interpretazione vocale femminile. È un bel brano che ha delle belle anche parole, dice: che ne dici di non occuparti per tutto, che ne dici di goderti il momento almeno per una volta, che ne dici? Quanto ci si sente bene a perdonarti finalmente? Insomma, sono tutte quelle cose che ci passano anche a noi, tutti noi, per la testa. E quindi Alanis Morissette li ha versati, diciamo, in questa canzone. Dunque oggi è proprio così, mezza settimana, metà della settimana, 30 novembre, la giornata internazionale del nulla. Non nel senso che esista una giornata internazionale del nulla, ma che oggi stranamente non si festeggia niente, una delle rarissime giornate, anche perché comunque giorno d'oggi festeggiamo qualsiasi cosa, abbiamo la giornata dell'hamburger, giornata della carbonara, insomma varie cose, e invece oggi nada.
Se facile fare così, poterti dire già quello che so, farebbe freddo in un attimo che passerà. Su tutto ciò che ora parla di noi, rabbia, illusioni e speranze che so, detonazioni di un attimo che passerà. Forse il vuoto di noi a disarmare rimpianti che so, per ricordarci in un attimo che passerà. Sugli edifici, sui cieli di noi, sulle stagioni e sui nostri perché, nuvole rapide, un attimo che passerà. Se facile fare così, poterti dire già quello che so, farebbe freddo in un attimo che passerà. Su tutto ciò che ora resta di noi, sulle parole, sui gesti che so, frantumazioni di un attimo che passerà. E rimarrà forse il vuoto di noi, che so, per ricordarci in un attimo che passerà. Oh,
sempre bello il viaggio delle nuvole, che siano lente o rapide, come dicono i Subsonica, insomma, è sempre bello guardare e un po' buttare l'occhio all'insù. E allora, sarà capitato anche a voi a vedere un paio di scarpe legate insieme e appese ai cavi elettrici? Esistono diversi motivi per cui le scarpe finiscono lassù. La pratica è nata, e dove se no, negli Stati Uniti, come una specie di movimento culturale urbano sotto il nome di shoefitti, cioè da shoe, cioè scarpa, e graffiti. I graffiti in origine esprimevano una protesta contro qualcosa, il sistema, la polizia, la politica, insomma, e per questo spuntavano nelle zone più degradate della città. Nello shoefitti invece manca la componente del conflitto. Le scarpe si possono vedere un po' ovunque, in quartieri universitari o nei centri storici, non necessariamente in zone caratterizzate da problemi sociali. Questo ha spiegato sociologo urbano e ricercatore all'Università Merced del California, Marco Valesi. Oggi quindi la pratica non ha più un significato forte, ma è più un passatempo o un abbellimento, proprio come un graffito. Dipende però dove si fa, perché noi abbiamo appena rifatto la facciata, insomma, e quando ho visto una faccia disegnata sopra, devo dire che comunque mi è salito un po' il sangue al cervello, perché cari graffitari, ci sono così tanti muri in tante zone dove potete liberamente sfogarvi, non proprio sulle facciate delle case, perché è veramente brutto e poi nessuno apprezza quello che avete fatto. Dunque, detto questo, un tempo la pratica, questa di appendere le scarpe ai cavi elettrici, era associata anche a un rito in voga presso alcuni corpi militari per festeggiare la fine del servizio e il ritorno alla vita civile, ma è stata poi ripresa anche in molti casi dai laureandi per festeggiare la conclusione degli studi. Le scarpe possono però essere anche lanciate in aria per decorare. Negli Stati Uniti, nei pressi delle grandi arterie stradali, ci sono alberi in cui i rami sono interamente ricoperti da scarpe di ogni tipo. Infine lo fanno anche gli innamorati, come la storia dei lucchetti, un po' quella storia che si mettono lucchetti sui ponti, però qui si fa con le scarpe su albero o fili elettrici. In Nuova Zelanda invece la pratica del lancio delle scarpe è diventata uno sport amatoriale molto in voga nelle campagne, una specie di lancio del peso, un passatempo nelle campagne. Qui le persone si sfidano a far arrivare più lontano o più in alto possibile grosse scarpe o stivali di gomma, e quindi questo è niente di particolarmente speciale, non appunto un gesto da attivisti, insomma, un po' dipende dove li vedete, in quale paese.
Great. easy to you. Just like I do, too.
Parliamo ora di Elvis Presley perché c'è il video dell'ultimo concerto di Elvis che sta facendo il giro del web, non solo per la bellezza del concerto, ma perché alcuni screenshot sembrano mostrare una donna con uno smartphone in mano. E quindi allora si è scatenato appunto questo dibattito su Reddit, che da un lato ha scatenato non dico il panico, anche se in molti media lo hanno proprio così definito, però comunque curiosità, perplessità, eccetera. Qualcuno ha scritto: il motivo per cui la gente non si è spaventata è che le macchine fotografiche erano già uscite, quindi sono sicuro che la gente ha pensato che si trattasse solo di una nuova tecnologia che non era ancora stata rilasciata. Ma lo vediamo sempre anche nel nostro tempo. Inoltre, loro sono a un concerto di Elvis, quindi probabilmente stanno prestando attenzione al re e non si preoccupano che qualcuno abbia qualcosa di meglio di loro. Qualcuno non è d'accordo e scrive: voglio dire, è strano, ma se qualcuno avesse ad avere un telefono e stesse riprendendo un video, penso che le persone dietro di questa persona si spaventerebbero e direbbero: chi diavolo è? In effetti l'oggetto sembra simile a uno smartphone con tanto di laccetto, ultima moda per tenerlo al collo, però come non notare anche che potrebbe essere davvero qualsiasi cosa. L'ultimo vero concerto di Elvis ebbe luogo domenica 26 giugno del 1977 alla Market Square Arena di Indianapolis, Indiana. La prima macchina fotografica compatta fu messa in commercio nel 1960, ma costava davvero un occhio della testa. Come sappiamo invece, gli smartphone sono arrivati decisamente tanto tempo dopo. Il primo cellulare con fotocamera noto, il Samsung, SCHV200, un terminale che è stato lanciato in Corea del Sud nel giugno del 2000 con una fotocamera da 0,35 megapixel. Poteva memorizzare massimo 20 fotografie. I telefoni di oggi sono dei veri computer compatti perché le fotocamere hanno anche 48 megapixel di risoluzione e la memoria è pressoché infinita anche grazie all'utilizzo dei drive in cui lo spazio può essere esteso pagando. Quindi chissà cos'è questo strano oggetto che era apparso nel video del concerto del re del rock.
Right. Will it be as tough tomorrow? Have to wait and see. Life shows no mercy. Every day your love is getting warmer. Just look at her and love her. Did you get it right? Will she soothe your brow with kisses? Only meant for these. You show no mercy. And when you hold her close to you, just when you're feeling good, it's true. Life shows no mercy. Life shows no mercy. Life shows no mercy. Life shows no mercy. Everybody has some secret wishes. Just keep your fingers crossed, maybe they'll all come true. But don't worry if they just remain a fantasy. Life shows no mercy. Everybody seems the same all over. The search is on for love and comfort constantly. If it comes your way tomorrow, count yourself lucky. Life shows no mercy. Life shows no mercy. And when you hold her close to you, just when you're feeling good, it's true. Life shows no mercy. Life shows no mercy. Life shows no mercy. It shows no mercy. Life shows no mercy. Life shows no mercy. Life shows no mercy. Yeah.
No Mercy, questi erano The Stranglers qua su Controradio. Vi do un po' di coordinate: 93,6, 98,9. Poi il numero per i vostri WhatsApp 342 810 4111, e poi anche sull'app e su streaming, che è sul controradio.it in DAB. Insomma, siamo dovunque, per cui non c'è più quella cosa che se non sono in Toscana non riesco a sentirvi. No, anche in Australia o Nuova Zelanda o in Perù potete sentire Controradio. E se siete in uno di quei posti o qualche altro posto, chiaramente fatemelo sapere al numero che vi ho appena dato. Magari siete a New York, perché lì cominciano a fare tendenza il bar alcol free, quindi niente alcohol, alcohol free, per un'esperienza notturna senza i postumi da sborni il giorno dopo. Allora, cosa vuol dire? Quindi come ci si diverte, si chiede qualcuno. Qualcuno magari se beveva un'acqua tonica o il succo di frutta, dicevano sempre che è una cosa estremamente noiosa. E ora sempre più bar o locali notturni hanno una selezione di cocktail analcolici, detti anche mocktail, che non hanno nulla da invidiare a quelli tradizionali. Dalle margherita agli espresso martini, il gusto e l'aspetto sono pressoché identici, e spesso la maestria è tale che riesce persino difficile accorgersi della mancanza dell'alcol. Se non mi avessero detto che non c'è alcol, avrei pensato il contrario, ha commentato Caitlin Calcagno a proposito di una margherita servita da Absence of Proof, un pop-up bar alcol free nella zona di Chelsea. È davvero buono, dice questa donna. Il concetto di Absence of Proof è nato quando la sua fondatrice, Elizabeth Cachogne, 24 anni, ha deciso di smettere di bere all'inizio dell'anno. A quel punto, come lei stessa ha raccontato a Gothamist, si è resa conto che le sue possibilità di socializzazione notturna in assenza di alcol erano molto scarse. Ho smesso di bere a gennaio, ha spiegato, e prima ero completamente nella vita notturna di New York. Volevo continuare ad essere parte della movida notturna, ma senza alcol, e non c'era posto in cui potessi farlo. Così ho deciso io stessa di crearla, ed eccoci qui. Gothamist scrive ancora che c'è un vero e proprio movimento in crescita di giovani che vogliono bere di meno, ma senza rinunciare alla nightlife della grande mela. Questo movimento è stato ribattezzato Sober Curious e invita le persone a rivalutare il consumo di alcol. Il termine è stato coniato da Ruby Washington, autore di Sober Curious, The Blissful Sleep, Greater Focus, Limitless Presence and Deep Connection Awaiting Us All on the Other Side of Alcohol. Così è il titolo lunghissimo. Secondo studi recenti, il consumo di alcol tra i giovani ha registrato un calo negli ultimi 10 anni. Da circa 15 anni, ha detto la dottoressa Catherine Keys del Department of Epidemiology and Columbia University Mailman School of Public Health, stiamo documentando ciò che si definisce un'inversione. Al liceo e al college il consumo di alcol tra i giovani sta calando progressivamente ogni anno. Sono in particolare le donne a guidare il trend dell'alcol free, quindi sballo sobrio, diciamo, a New York per adesso questa moda dei bar alcohol free. Vediamo se arriva anche in Italia.
Lentamente, tra una pagina e l'altra di un libro qualunque, ingannavo l'attesa già a settembre. Poche voci distanti, un autunno distratto al di là dei vetri. Quasi speravo che non arrivassi più. Quasi credevo che non mi mancasse pure. Stavo aspettando. Distrassi, sembrava
valutavo i miei limiti, gesti avventati, né frequenti rinunce, era tardi e bruciavano gli occhi, fissavo il soffitto, il mio letto disfatto.
Autunno dolciastro, dice Carmen Consoli. Eh beh, autunno non è ancora finito, insomma finirà tra una ventina di giorni, e poi dite quale autunno? C'è stato un autunno, insomma, e ci sarà un inverno? Beh, chi lo sa, vedremo tra pochissimo. Adurno, il mercatino dell'usato, ha acquistato 4 pellicole, le ha messe nel suo proiettore e le ha guardate, trovando le immagini di un bambino al suo primo giorno di scuola nel 1965. Così ha lanciato un appello sul gruppo Facebook Vecchia Firenze Mia per provare a rintracciare la persona e restituirgli il valore affettivo di quel video. Nicola, autore di questo gesto, è stato inondato di messaggi. Il suo post ha riscosso un grande successo. Molte persone gli hanno risposto, anche offrendo elementi importanti per la ricerca, ma per ora Francesco, così si chiamava il bimbo, non è stato trovato. Nel post Nicola, definendosi un appassionato del genere, ha raccontato di aver trovato le pellicole formato 8 mm risalenti agli anni che vanno dal 64 al 67 a un mercatino a Montemurlo in provincia di Prato. Oltre alla qualità eccelsa e alla ottima conservazione nel tempo, sono addirittura a colori, ha commentato. Le riprese sono state effettuate a Firenze e dintorni, nonché sulla costa tirrenica. Protagonista è un bambino di nome Francesco, che nel 1965 cominciava il suo primo giorno di scuola. Da ciò si evince che dovrebbe essere nato nel 1959, quindi oggi 63enne. Un fatto emerso ha fatto sapere dei titoli impressi sui vari episodi delle pellicole. Ma perché i proprietari se ne sono sbarazzati? Io sono convinto che sia stata opera di qualche mercatino che offre il servizio svuota cantine, scrive in risposta a chi gli pone la domanda. Non credo se ne siano liberati volontariamente, aggiunge. Così nel post prova a offrire il maggior numero possibile di dettagli. Secondo quanto appresso, il bambino frequentava l'asilo e le elementari presso l'istituto religioso Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue di Cristo, presso la Villa Colombaia in via Santa Maria a Marignole, tra il 64 e il 66. Nelle pellicole ci sono festa di carnevale del 66, saggio scolastico sempre dello stesso anno e una festicciola di ballo all'aperto del 64, ha scritto Nicola. E poi l'appello: mi piacerebbe, dopo mesi che ci ho lavorato sopra con passione ed edizione, conoscere quel Francesco e donargli una copia integrale del mio lavoro. Grazie ai post, Nicola ha rintracciato molte persone che riconoscono la scuola, persino alcuni ex compagni di Francesco. Sono numerosi i bambini presenti in questi filmati, che dovrebbero essere nati tra il 53 e il 59 circa, ha scritto. Dopo mesi di paziente lavoro, ho scansionato, editato e prodotto i riversamenti in digitale di questi preziosi e commoventi ricordi. I video sono stati pubblicati, se siete curiosi, su Vecchia Firenze Mia ed altri gruppi, ma l'uomo per adesso non è stato ancora rintracciato. On the shelf. Così fa rima, insomma, però vuol dire l'elfo sulle mensole, è una tradizione americana ormai molto amata anche in Italia. È incredibile quanto abbiamo questa voglia di importare tutto dagli Stati Uniti, anche le cose anglosassone che non ci appartengono, insomma, però così abbiamo importato qualsiasi cosa. Nata poco più di 10 anni fa oltreoceano, spopola anche appunto nel nostro paese con Pupa, spazi raffiguranti piccoli elfi che fanno divertire adulti e bambini. Elfi a Natale camminano insieme, questo si sa. Queste creature leggendarie sono gli autanti di Santa Claus. Ma cos'è Elf on the Shelf, cioè elfo sulla mensola? Queste creature, comunque, come vi dicevo, che aiutano Santa Claus, a dicembre anche i social si riempono di questi strani elfi in pose e luoghi impensabili riuniti sotto questo hashtag. La storia è una divertente tradizione, diciamo, che si è diffusa velocemente e inaspettatamente dapprima negli Stati Uniti per poi varcare l'oceano e arrivare anche qui da noi. Tutto è cominciato a partire da un libro che si chiama The Elf on the Shelf, A Christmas Tradition, scritto da Carol Ebersold e dalla figlia Chenda Bell e illustrato da Kurt Stewart, contenente anche un piccolo elfo giocato a supporto della narrazione e del gioco da fare in famiglia. Il libro racconta infatti una storia a tema natalizio scritta in rima che spiega chi sia Babbo Natale, ma soprattutto i suoi fidati elfi che fanno visita ai bambini a partire dal giorno del ringraziamento, dal 1° dicembre qua da noi, alla vigilia di Natale, per controllare e riferire tutto al loro capo. In pratica ogni giorno l'elfo in questione rimane immobile e studia l'operato della famiglia che lo ha adottato, per poi animarsi di notte, quando tutti dormono, tornare al Polo Nord tramite l'apposita porta elfica e riportare a Babbo Natale le azioni buone e cattive che hanno avuto luogo durante la giornata. Prima che la famiglia si svegli ogni mattina, l'elfo torna nella casa e si nasconde in un posto nuovo facendo vari scherzi. Da qui è partita proprio un'elfomania e grazie anche alla viralità dei social impazzano le foto contenenti queste bamboline in luoghi e posizioni davvero bizzarre. Insomma, li sto guardando in questo momento, così diciamo che elfo sulla mensola da qualche anno spopola anche qua da noi, nonostante non esiste ancora una versione in italiano di questo libro. Nel frattempo però ne sono state fatte diverse interpretazioni e adattamenti. Allora, c'è solo una regola che bisogna seguire per farmi tornare ed essere qui domani. Per favore non toccarmi, la mia magia potrebbe sparire, Babbo Natale non saprà tutto quello che ho visto e so. Questo si legge nel libro. Gli elfi ottengono la loro magia dopo essere stati nominati e amati dai bambini. Nella parte posteriore di ogni libro, infatti, le famiglie devono scegliere un nome e scriverlo insieme alla data in cui hanno adottato l'elfo. Solo allora riceverà speciale magia natalizia che gli consente di volare da e verso il Polo Nord. Ma guai a toccarlo, altrimenti potrebbe perdere i suoi poteri. A parte questo divieto, grandi e bambini possono parlare al proprio elfo e dirgli tutto quello che vorrebbero riferire a Babbo Natale con precisione. La storia si conclude il 25 dicembre, quando l'elfo torna al Polo Nord fino all'anno successivo. E allora, così, ci sono varie regole del gioco, ma a parte quello che elfo non deve mai essere toccato, quindi non mi è molto chiaro come metterlo se non si tocca sulla mensola. Però magari ci sono vari modi di cui io non sono a conoscenza. Poi bisogna che i bambini scoprano anche il nascondiglio e ci sono, insomma, varie cose. Molto lunga questa spiegazione, però semplicemente volevo raccontarvi che è arrivata anche da noi appunto questa mania che arriva dagli Stati Uniti. Sto leggendo questo articolo sul sito che si chiama greenme.it e che ha sempre le cose molto carine da raccontare, quindi se qualcuno vuole approfondire la storia degli elfi, Elf on the Shelf, può andare a leggerlo lì.
Oh, uscire. Molti escono di casa e non vogliono tornare. Pareti di una stanza che si stringono. Profili d'ombra scura si ingrandiscono. Pandemia diffusa, no frosita oppressiva. Casi lievi li ritrovi stesi per la vita.
Bastardo che mi rubi il sonno, sei qui con me.
Ti giro intorno, ti seguo notte e giorno. In fuga andando incontro al tempo con inappetenza il tuo futuro. Fottuto faccia al muro. Ma provi a risvegliarti, non riesci più a rialzarti. Insofferenza manifesta prima e dopo rabbia.
Sbarzo gli armi, non mi sonno, sei qui con me.
Dovete essere assolutamente sinceri. Se doveste prenotare un tavolo, magari con la vostra dolce metà, e quindi volete godervi una bella cena romantica o non romantica, quello che è, però comunque volete godervi la cena in santa pace, e poi vicino al vostro tavolo c'è un tavolo con una coppia che ha un bambino che urla disperatamente e non si ferma, vi darebbe fastidio oppure fareste un po' dei bigotti dicendo no no va bene tutto, fa niente se non ti sento, fa niente che strilla questo bambino? Allora, perché ve lo sto chiedendo e perché lo sto raccontando? Perché è successo a una coppia di giovani genitori che comunque dopo appunto un vario tempo, vari mesi, insomma, ha deciso di godersi una romantica cena a due e hanno lasciato il loro piccolo appunto figlio con una babysitter. Però Sono arrivati al ristorante e proprio a tavolo accanto c'era una famiglia con un bambino che non smetteva di strillare e di urlare. Allora, a questo punto hanno chiesto di cambiare tavolo per stare più in silenzio e la madre di questo bambino che piangeva si è arrabbiata e gli ha detto di tutto. Gli ha detto che erano insensibili, che non amavano i bambini e che devono capire che i bambini possono fare rumore e bisogna accettarlo. Allora, io gli dico la mia, io sono assolutamente dalla parte della coppia che ha chiesto di spostare il tavolo. Perché? Perché comunque hai diritto di mangiare in santa pace e non hai assolutamente, non c'è nessun motivo per cui qualcuno ti debba etichettare e accusare che per questo motivo non ami i bambini, ma anche se lo fosse, ci sono le persone che non amano cani, non amano gatti, ci sono quelli che sì, amano i bambini degli altri, come dire, ma magari non sono particolarmente, ci sono un sacco di persone che conosco che dicono sì, ciao ciao al bambino, ma poi dopo se ne vanno e non hanno nessun interesse, ci sta anche questo. Quindi è che questa madre li ha etichettati come insensibili quando anche loro a casa hanno un bambino piccolo, non ha importanza che lei questo non lo poteva sapere, comunque mi sembra un gesto esasperato della madre. Comunque anche il suo imporre che bisogna accettare il fatto che bambini possono fare rumore, io su questa cosa sono assolutamente da parte della coppia che si è spostata, l'avrei fatto anch'io, anche perché comunque uno paga per una tranquillità, paga per stare insieme alla persona in un posto tranquillo e quindi ha anche il diritto di no, non gli ha detto questa coppia non gli ha detto nulla alla coppia con bambino che urlava, gli ha semplicemente chiesto il cameriere di spostarsi in un'altra parte, cosa assolutamente legittima, e quindi loro si sono un po' confidati su Reddit agli altri lettori, volevo dire ascoltatori, e gli hanno chiesto cosa avrebbero fatto loro. La maggior parte delle persone si è schierata dalla loro parte, cioè con la coppia che si è spostata, visto hanno scritto che loro richiesta era assolutamente legittima e il confine, diciamo, tra maleducazione, intolleranza e anche a volte ipocrisia e appunto questo bigotismo, questo il nostro modo di fare, no, bambini non si toccano, un po' dovrebbe essere rivisto, nel senso che anche gli altri che non hanno bambini hanno diritto di stare in santa pace, e bambini non si toccano in assoluto, questo è vero. Però bisogna anche vedere di che cosa stiamo parlando e in che senso parliamo di quel toccare i bambini. Però si sa che i genitori molto spesso sono suscettibili a questo tema e ci sono invece genitori, ho due amiche che hanno tre figli a testa, cioè loro, quindi in totale ci sono sei bambini, e loro non parlano mai dei loro figli e non, quando si esce proprio si sta in compagnia senza parlare dei reciproci figli, per cui ci sono le persone di questo tipo e persone dell'altro tipo, bisogna accettare anche questo senza arrabbiarsi e etichettare qualcuno come insensibile e che non ama i bambini.
Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. Thank you.
amici a parlare dei U2, Larry Mullen Jr. è da sempre il batterista, anzi fu proprio lui a formare la band cercando altri musicisti attraverso un annuncio pubblicato nella bacheca della sua scuola. Quasi 50 anni dopo però Mullen chiede ad un possibile tour della band, chiude, questa è la parola chiave, ad un possibile tour della band nel 2023, e questo certo non per un qualche problema con gli amici e compagni di band, che dice se volessero suonare dal vivo il prossimo anno dovrebbero farlo necessariamente senza di lui. Il motivo lo spiega lo stesso batterista in una rara intervista concessa al Washington Post, a cui, come riportato dal giornalista Geoff Edgars, ha dichiarato che eventuali show degli U2 nel 2023 saranno senza di lui, che sarà costretto ad uno stop per un non ben precisato intervento chirurgico. La notizia di un possibile tour degli U2 era emersa dopo le voci sempre più insistenti su un ritorno discografico, che lo stesso Mullen conferma. Il batterista ha infatti rivelato che ci sarebbero non uno ma ben due album in cantiere, con uno, il già noto Song of Ancient, citato recentemente da Bono, che è praticamente finito. L'altro disco sarebbe una raccolta, di cui anche in questo caso si è parlato negli ultimi mesi pur senza una conferma, e sarebbe Surrender. Come si intuisce dal titolo, si tratta di una colonna sonora ideale che accompagna l'omonima autobiografia di Bono Vox, con versioni speciali di 40 tracce che hanno fatto la storia della band. In entrambi i casi, spiega Mullen, c'è una grande incertezza sui piani futuri con Bono e Edge, che non sanno ancora come procedere. Quindi bisogna appunto vedere se gli U2 decidono di andare senza il loro storico batterista in tour.
La calma del surfista, con lei aspetti l'onda e parti alla conquista di una strada sempre diversa, di una vita che sembra persa, che si riprende in un colpo di reni, in una caduta senza problemi. E servono 20 bottiglie di vino, chi dice di più, chi dice di meno, chi vuole la calma serena e orgogliosa, di chi crede, di chi osa. Sono 20 bottiglie di vino, chi dice di più, chi dice di meno, chi vuole la calma serena e orgogliosa, di chi crede, di chi osa. Alzate le mani, alzate le mani, alzate le mani. Un articolo molto richiesto, lo sguardo del rapace, per non perdere di vista ogni minimo segno di pace. La vista serve alla concentrazione di chi non si perde perché fa attenzione, serve alla memoria per non confondere la storia. Servono 20 bottiglie di vino, chi dice di più, chi dice di meno, chi vuole la vista serena e orgogliosa, di chi crede, di chi osa. Solo 20 bottiglie di vino, chi dice di più, chi dice di meno, chi vuole la vista serena e orgogliosa, di chi crede, di chi osa. Alzate le mani, alzate le mani, alzate le mani, alzate le mani. Per 20 bottiglie di vino, un po' d'erba nel vicino, l'emozione dentro al canto, una risata dopo il pianto. Finale da carnevale, il diverso diventa uguale, giocatevi il destino.
20 bottiglie di vino, banda Bardò qua su Controradio quando viene la sera. E come tutti quelli che abitano a Milano sanno, l'Università Bocconi è un ateneo privato della città, fondato nel lontano 1902, specializzato nell'insegnamento di scienze economiche, sociali, giuridiche, manageriali e politiche. Con la Cattolica si contende i percorsi di studio di molti figli della Milano Bene, ma non solo della Milano Bene, insomma anche da tutto il mondo. Ma al di là di questo, è indubbiamente un'eccellenza, è sempre presente nelle varie classifiche mondiali dedicate alla qualità della formazione universitaria. Tipo, recentemente la Bocconi è entrata nella top 10 mondiale dei migliori atenei per scienze sociali e management nel nuovo QS World University Rankings by Subject 2022. Un preambolo necessario per appunto introdurre la news di questi giorni, ed è questa: ha deciso di espandersi anche a Roma. Il nuovo campus a Roma, appena inaugurato, sorge nel quartiere Nomentano, a poca distanza dalla sede ai parioli del Luis Guido Carli. Per la precisione, si trova in via Antonio Nibi 20, in uno spazio comunque molto molto bello, grazie alla valorizzazione e digitalizzazione di Villa Morgagni, edificio del 1930. 4 piani per un totale di 2.450 metri quadrati, più oltre 1.000 metri quadrati di giardino. È così, mi pare di capire anche dalla foto che sto guardando, che è molto bello studiare così. Comunque, la nuova sede di Bocconi sarà in grado di ospitare fino a 260 partecipanti al giorno nelle sue 11 aule, divise tra grandi, medie e sale studio. E comunque non manca nemmeno il necessario per una frequentazione ibrida che in alcuni casi consenta collegamenti da remoto. Quindi comunque Bocconi non solo più a Milano ma anche a Roma, e quindi gli studenti avranno in braccio della scelta, diciamo. Magari qualcuno si sente più vicino a Roma che è più vicina a casa, magari, o piuttosto come mentalità, e dice: sai che c'è, io non vado alla Bocconi di Milano, vado a quello di Roma. Stop it, forget it. Never stop it, forget it. Loro si chiamano Brand New Havis, qua su Controradio sono le 22 e 20 minuti, quindi abbiamo ancora una decina di minuti prima di salutarci. Volevo salutare un ascoltatore che ci ascolta da Colonia, dice: ora sono aperti i mercatini di Natale e si beve tanto vin brûlé, ma certo c'è sempre anche un'offerta senza alcol per chi deve guidare. Stefano si chiama l'ascoltatore, appunto, che vive in Germania, lì si dice che i mercatini di Natale sono molto carini. Comunque voglio salutare anche gli altri ascoltatori che non si sono firmati ma che mi hanno mandato i messaggi a 342 810 411. È morta la cantautrice e tastierista britannica Christine Perfect McVie, una dei membri della rock band dei Fleetwood Mac, e l'autrice di canzoni come Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me e Songbird. Era entrata nel gruppo nel 1970 e lo aveva lasciato nel 1998. Era poi tornata a farne parte nel 2014. Aveva 79 anni ed era anche l'ex moglie di uno dei fondatori dei Fleetwood Mac, John Mac McVie. Prima di far parte dei Fleetwood Mac, McVie suonava e cantava in una band di blues, i Chicken Shack, con cui ebbe qualche successo sia mentre stava con i Fleetwood Mac che dopo fece anche musica come solista, pubblicando 3 dischi. Purtroppo ci stanno lasciando una dopo l'altra le persone che hanno segnato comunque con la loro musica la nostra vita. con questo brano che si intitola The Chain dei Fleetwood Mac salutiamo Christian Perfect McQuee che ci ha lasciato proprio oggi. Sono le 22:26 minuti, questo vuol dire che vi lascio temporaneamente per adesso, per fortuna. Dunque vi ritrovo, spero, domani sera dalle ore 20:30, sarà il giovedì 1° dicembre, per cui appunto apriamo insieme questo nuovo mese di dicembre, il mese che molti amano tantissimo, aspettano tutto l'anno per non perdersi la magia del Natale. Invece ci sono quelli che sono del tutto indifferenti, come sempre nella vita. Appunto ci sono delle persone che amano certe cose e quelle che sono indifferenti o piuttosto non le amano. Vi saluto, vi auguro buonanotte, ciao, a domani sera da Sania Lucic. Be near you, to be free.